Libri alla radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. A cura di Anna Piuzzi.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e bentrovati a Radio Spazio, la voce del Friuli. Io sono Anna Piuzzi e vi do il benvenuto all'esordio di Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. A partire da oggi, a cadenza quindicinale, ci incontreremo idealmente per parlare di novità letterarie, dando la voce ad autori ed editori. Ma non ci fermeremo qui, andremo infatti anche alla scoperta delle esperienze di lettura sul territorio. Visiteremo biblioteche grandi e piccole, conosceremo quali sono i progetti spesso innovativi ideati e realizzati da associazioni e amministrazioni comunali. Incontreremo volontari e librai e naturalmente faremo incetta di consigli di lettura. Ma adesso diamo il benvenuto al nostro primo ospite. Per inaugurare Libri alla Radio abbiamo voluto con noi uno tra gli autori friulani più interessanti degli ultimi anni, Renzo Brollo. Benvenuto Renzo.
Buongiorno Anna, buongiorno a tutti.
Gemonese di Ospedaletto, classe 1971, nella sua biografia leggiamo che per necessità e sorte fa l'impiegato metalmeccanico, che è un lettore compulsivo da quando, dal 2009, fa parte della redazione di Mangialibri, sito di recensioni letterarie che vi consiglio caldamente di visitare. Al suo attivo ha una raccolta di racconti, 5 romanzi, l'ultimo di cui parleremo è La montagna storta, Bottega Errante Edizioni. Ha vinto numerosi premi, cito il premio nazionale, l'ultimo del premio nazionale La Quara, ha vinto nel 2017 con il racconto Le scimmie, ed è notizia di questi giorni che è finalista con un racconto inedito al premio nazionale Moax. Sabato 27 ottobre sarà a Modica, in Sicilia, per la premiazione. Renzo, svelaci che cosa c'è, intanto il titolo del tuo racconto e che cosa c'è al suo centro.
Il titolo è Il sacro rito di Zito Caffè. Questo perché il tema di questo concorso letterario è appunto il caffè, perché è organizzato da un caffè letterario, il MOAC appunto, e dunque tutti questi racconti devono avere come fulcro, come cuore il caffè. Il mio racconto si ispira un po' a un libro che ho letto un po' di tempo fa e si chiama Il profumo dell'ultimo tango di Gianluca Campagna, ed è un libro molto bello, è ambientato dai giorni nostri all'Argentina del 78, i mondiali del 78. Io questo libro mi è rimasto un po' dentro, quindi questo racconto mi è nato poi dalle suggestioni di questo libro, e racconta appunto di un figlio che ha il capezzale del padre, molto vecchio e moribondo, ormai la sua ultima notte si intende a Buenos Aires. E lui lo ricorda come un padre molto severo, soprattutto nel cibo, ma anche molto appassionato quando si tratta di calcio. Infatti in quell'estate c'erano i mondiali dell'Argentina, molto controversi per chi se li ricorda, perché c'era la dittatura di Videla, e per cui si ricorda questo padre severissimo, che quando però c'era la partita se lo teneva stretto, quando c'era il gol di Kemp se lo abbracciava, ma aveva questo rito del caffè che era intoccabile. Quindi lui sapeva che prima di un certo momento non avrebbe potuto sedersi sulle sue ginocchia, e in un certo punto in questo ospedale compare un vecchio vecchissimo che gli svela di essere uno che conosceva suo padre molti anni prima, e da qui poi nasce tutto il racconto, che non posso svelarvi, però sarà un incontro molto particolare.
Ecco, racconto che saremo curiosi di leggere, un tuffo nella storia attraverso gesti quotidiani. Ma veniamo al tuo ultimo libro, che se non sbaglio compie un anno proprio in questo mese, perché usciva un anno
sì,
fa.
Sì, oggi è il 18, credo che uscisse proprio oggi.
Ecco, allora siamo proprio sì. Fortunatissimi. Ecco, nel tuo libro c'è la storia di un'amicizia e della sfida del Tianpon, la montagna che sovrasta, no? Gemona. Parliamo di una storia vera. Ci racconti come la vicenda di questi tre amici, che sono di fatto tre alpinisti, è arrivata nelle tue mani, e tu che cosa ne hai fatto?
Alcuni anni prima di scrivere questo romanzo, nel 2015 se non ricordo male, un mio amico di Ospedaletto, che si chiama Remigio Stefanati, che è un alpinista molto bravo ed è anche un appassionato lettore, ascoltatore di storia, ha voluto raccontarmi la storia vera e farmela sentire da uno dei tre protagonisti, e perché sapeva che anch'io sono interessato a queste storie, e mi ha detto: ma prima o poi magari scrivi qualcosa. Io l'ho lasciata lì un anno, e poi ho scritto un racconto che si chiamava La montagna che cammina, che è arrivato secondo a Leggi Montagna del 2016, e da lì poi ho fatto leggere questo racconto a Mauro Daltin, che è l'editore di Bottega Errante, e lui mi ha detto: qui io ci vedo un romanzo breve, se vuoi provare a svilupparlo. E l'ho sviluppato, ho parlato ancora con questo signore con cui che mi aveva raccontato la storia di Gemona, e l'ho sviluppato in una storia inventata più o meno, cambiando i nomi, inventando i profili dei personaggi, è diventata la Montagna Storta.
Ecco, raccontaci un po' come, cosa fanno questi tre personaggi.
Dunque, il tutto si basa sulla loro prima avventura. Quella reale si è svolta i primi di gennaio del 70. Io l'ho ambientata nel 76, perché anche così era il racconto. Questi tre ragazzi decidono, avevano 18, 16, 19 anni, decidono di andare sul Tianpon in una prima invernale, diciamo così, perché il Tianpon era una montagna che si usava per la fienagione, per la legna, ma non per l'alpinismo, insomma, soprattutto men che meno d'inverno. Ma loro decidono di fare questa piccola impresa clandestina senza dirlo a nessuno. Salgono sulla mattina e, tornando giù, appena messo il primo piede, piantata la piccozza sulla neve in cima, scivolano e rimangono appesi proprio sul bordo di un crepaccio, e la fortuna vuole che qualcuno dal Quarnan li veda e chieda aiuto, perché all'epoca non c'era altra maniera, non c'erano telefonini. Questa è la prima parte del libro, che più o meno l'ho raccontata così come è accaduta, con qualche piccola variante. Quello che poi ho inventato io è stata il periodo successivo, cioè fino al terremoto del 76. In questi primi mesi del 76, in questa primavera, io ho sviluppato questa loro amicizia, che è messa alla prova da questa avventura che è stata interrotta bruscamente, perché ognuno si è portato dietro alla propria montagna da scalare, perché nessuno dei tre ragazzi in realtà non è mai sceso dal Tianpon, e ciascuno di essi ha il proprio scheletro nell'armadio, chiamiamolo così, da poter vincere. E lo faranno in modo diverso.
Ecco, tu hai fatto riferimento alla montagna, che fino a quel momento era stato un luogo, appunto, sì, di fienagione, insomma, un certo, chiamiamo così, una certa immagine della, sì, montagna. Per i ragazzi diventa una sfida, quindi inedita. E quindi qui abbiamo uno scontro tra generazioni, che è anche impersonato da in una figura molto particolare, che è Ore Lutte.
Sì. Diciamo che la loro generazione è quella di passaggio, il cambio brusco, diciamo, da una generazione contadina molto diversa dalla loro a quella dei più giovani, che in qualche modo hanno una finestra sul mondo che gli altri non avevano. Specialmente loro tre hanno in testa il mito di Bonatti, Messner, poi c'è anche Carnera in qualche modo, perché si parla un po' anche di Box, che non è morto da molto tempo, e loro vogliono imitare queste persone, vogliono un po' uscire dagli stereotipi o da quello che era la vita di paese dell'epoca, e fanno questa impresa proprio per dimostrare ai gemonesi che loro sono un po' diversi, e questo però li ripagherà in un certa maniera.
Ecco, da quello che so, anche leggendo altre interviste, tu non sei un appassionato di camminate e scalate, eppure si direbbe che l'autore della Montagna Storta è un esperto. Come si fa?
Allora, no, infatti io sono anche un figlio di marinaio, e quindi per me la montagna è molto difficile, sono un appassionato di mare, però le cose si imparano, si ascoltano, le storie, insomma, ogni libro ha una sua voce. Questo libro doveva parlare di montagna, quindi, a parte esserci andato sul Tianpon, aver fatto qualcosa, qualche esperienza, insomma, ma è l'ascolto e soprattutto un po' lo studio, per quello che serve per un libro, che ti insegna a dare una voce al libro. Io ho cercato di ascoltare Remigio, i veri protagonisti, a guardare gli altri che vanno in montagna, e ho cercato di imitarli, insomma, in qualche maniera.
Ecco, un ascolto che hai fatto veramente, veramente tuo. Nel tuo romanzo poi c'è, lo hai detto prima, c'è il terremoto che irrompe nella vita dei ragazzi, irrompe nella vita del Friuli. Ecco, quella presenza, no, nel, sì, libro, ci vuole dire anche qualcosa, no?
Sì, c'è una cosa che Remigio mi ha raccomandato nel giorno in cui mi ha voluto far sentire questa storia. Mi ha detto, prima del terremoto c'era una specie di un tipo di società molto, molto più unita. Gemona era molto più unita nelle cose, infatti anche questo recupero fu un'impresa per tutto il paese, che aspettò i ragazzi in piazza. Dopo il terremoto c'è stata una spaccatura, ognuno, naturalmente passata l'emergenza, la grande solidarietà, ognuno ha pensato alla propria casa, alla ricostruzione, quindi la comunità si è smembrata, e lui voleva che in questo modo io riuscisse a raccontare in qualche maniera questa cosa, che anche per Gemona è stata una sfida, insomma. Quindi io ho raccontato le sfide in piccolo, in personale, e anche quella di Gemona ho cercato, insomma, di farlo.
Ecco, chissà che recuperare quel senso di comunità non sia, no, la nostra salita al Tianpon di oggi. Parliamo invece di attualità. Come sta la letteratura in Friuli, Renzo? Tu che sei un lettore, scrittore?
Allora, la letteratura in Friuli sta rinascendo, secondo me, dopo un periodo un po' di immobilismo. Ci sono tanti giovani scrittori, ma anche la stessa Bottega Errante sta facendo grandi cose con le ultime uscite anche di quest'anno. Quindi io sono fiducioso che ci siano nuovi autori che possono dare voci, perché ci si era un po' fermati ai vecchi autori che purtroppo sono scomparsi, non hanno potuto dare contributi. Certo, ci vuole un po' di coraggio anche da parte delle altre case editrici, ma anche non solo friulane, a dare un po' di fiducia agli autori friulani, perché è un po' difficile uscire dalla regione.
Ecco, speriamo di accoglierne molti altri anche qui ai microfoni di Radio Spazio. Ecco, sarà un'abitudine ai nostri ospiti, chiederemo di consigliare un libro. Tu sei arrivato con un libro da consigliare ai nostri ascoltatori.
Allora, intanto io volevo consigliarvi tutti i libri di Arto Pasilina, che è morto questa settimana, che secondo me è un autore veramente bravissimo, che io amo tantissimo, quindi qualsiasi libro voi scegliate è un autore che merita. Ho pensato poi a una cosa per le ragazze adolescenti che si chiama Poesia per ragazze di Grazia e di Fuoco della Rizzoli, e sono delle poesie per ragazze adolescenti, diciamo così, che ho scoperto quest'anno e mi è piaciuto molto, sempre per Mangialibri. Infine ho portato questo libro, La casa del gigante, di Elizabeth McCracken, della Bompiani, perché racconta di una bibliotecaria che si innamora di un ragazzino, si innamora nel vero senso della parola, di un ragazzino affetto da gigantismo, e lo segue per tutta la sua esistenza in modo discreto, come lo è una bibliotecario, come dovrebbe esserlo, diciamo, e mi è piaciuto molto per la delicatezza dello stile e della sua voce.
Ecco, e ci sta benissimo con questa prima puntata di Libri alla Radio, perché insomma noi parleremo anche in futuro di biblioteche, appunto, come abbiamo detto, grandi e piccole. Renzo, noi non possiamo che ringraziarti, ricordando ai lettori, per chi non lo avesse già fatto, di leggere la tua Montagna Storta, perché Grazie. È davvero uno spaccato molto bello del nostro Friuli di ieri, ma che ci riporta all'oggi. Grazie di cuore quindi per essere stato con noi. Adesso un brano musicale, restate sintonizzati su Radio Spazio. Libri alla Radio torna tra pochissimo.
Grazie a voi.
eccoci tornati in studio dopo aver ascoltato Eddie Vedder cantare Mi solleverò trasformando gli errori in oro in Rise dalla colonna sonora del film Into the Wild. Siamo su Radio Spazio e questa è Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge. Da domani, sabato 20 ottobre a domenica 28, torna un'importantissima iniziativa nazionale di promozione della lettura. Si chiama Io leggo perché e ha l'obiettivo di raccogliere libri a sostegno delle librerie scolastiche. Sono tanti gli attori di questa bella campagna, ma preziosa e imprescindibile la rete dei librai. Abbiamo in collegamento telefonico con noi Manuela Malisano, libraia per eccellenza, titolare della libreria Maestra & Co. di San Daniele del Friuli. Buongiorno Manuela e benvenuta a Radio Spazio. Dunque, la tua è una delle librerie che in regione hanno aderito a Io leggo perché. Ci racconti di cosa si tratta?
Io leggo perché è un progetto che ha pensato l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, con il CEPEL, quindi l'organismo che si occupa della diffusione della lettura, insieme con le librerie. Praticamente un grande gap culturale di quello che è il nostro Stato e l'Italia è il fatto che le biblioteche scolastiche, quindi interne alla scuola e alle classi, siano da sempre sfornite. Questo un po' per la scarsa attenzione che viene data alla lettura all'Italia e in Italia e proprio per il fatto che storicamente sono sempre state forse poco curate, anche perché in realtà l'Italia è un paese che per fortuna in gran parte del suo Stato ha delle buone biblioteche civiche. Quindi da alcuni anni questi organismi insieme hanno pensato questo meccanismo per rifornire le biblioteche scolastiche soprattutto di materiali nuovi e di qualità, perché spesso le biblioteche hanno i grandi classici, quindi hanno Il piccolo principe, Zanna Bianca, L'uomo che piantava gli alberi, La storia infinita per esempio, però magari mancano delle ultime uscite che sono quelle che in realtà spesso servono anche a tastare un po' il polso dei lettori, quelli che seguono i lettori nella loro crescita.
Certo, e quindi c'è una rete, quindi anche con i librai, con
allora,
i lettori e le scuole.
Fatta, diciamo, librai, editori, lettori e scuole. Il sistema è molto molto semplice. Da questo sabato, quindi dal 20 fino al 28, ci sarà la possibilità per genitori, nonni, parenti, gli stessi studenti, ma anche assolutamente lettori che non hanno un diretto collegamento con le scuole in sé, che però si rendono conto del valore importante delle biblioteche scolastiche, di donare alla biblioteca delle scuole gemellate con le varie librerie un libro. Ovviamente alcune scuole hanno fatto delle liste bibliografiche dei libri che magari vogliono utilizzare quest'anno per un progetto scolastico durante l'anno, altre invece lasciano la possibilità, diciamo, alla libreria eventualmente di consigliare il cliente o il cliente stesso di donare un libro che per loro ha un valore e sperano che i ragazzi e i bambini, quando lo tengono in mano, abbiano piacere di leggerlo, insomma.
Ecco, e poi anche gli editori in base al numero, no?
Gli editori, infatti, dopo succederà così. Questa è la prima parte che dura questa settimana. Alla fine di questa settimana gli insegnanti, che sono quelli che sono di riferimento per il progetto, dovranno iscriversi al raddoppio creato dall'AIE. Praticamente noi comunichiamo al sito di Io leggo perché, ad esempio, non so, la scuola di Dante Alighieri di San Daniele del Friuli ha ricevuto, mettiamo, 60 libri. Dopodiché, quando io faccio questa comunicazione, l'insegnante di riferimento si iscrive al raddoppio. Entro alcuni mesi l'AIE si impegna a donare un pari numero di libri, quindi altri 60 libri, alla stessa scuola, che hanno afferente l'età di riferimento di quella scuola. Quindi non si riceve solo il libro regalato dal lettore, ma anche l'editore fa lo stesso regalo. Quindi è un raddoppio, quindi la scuola riceve molti più libri di quanto in realtà si pensi. 120-130 libri per delle piccole realtà sono molti libri e sono molto arricchenti, danno anche la possibilità di creare dei lettori multifaccettati, diciamo. In realtà il sistema è più difficile da spiegare che da capire.
Ecco, quindi l'importante è venire in libreria e poi si troveremo dei librai che ci spiegheranno.
Esatto,
bene,
siamo moltissime le librerie che sono iscritte a Io Leggo Perché So Che Ci Sono Io, c'è per esempio Spilimbergo, c'è Codroipo, c'è Gemona, ce ne sono diverse a Udine, siamo in molti, ci siamo iscritti. Poi ogni libreria ha un numero variabile di scuole gemellate, per esempio noi ne abbiamo 7 che vanno dall'asilo alle superiori, da San Daniele a Gemona nel nostro caso, passando per i paesi limitrofi. Poi ogni libreria di riferimento ha ovviamente le sue scuole di riferimento.
Ecco, quindi sarà anche molto importante appunto contribuire come lettore in questa prima parte, no? Di modo che così poi gli editori, più ci sono libri, più dovranno raddoppiare.
Diciamo un po' un cane che si mangia la coda, più libri vengono donati, più ne verranno donati dopo. Tuttavia non posso non dire la bravura degli editori dell'anno scorso, che anche alle scuole che magari hanno ricevuto per svariati motivi, insomma possono essere più diversi, pochi libri, hanno comunque dato un rinforzo superiore rispetto a quanti ne avevano ricevuti, quindi sono stati anche molto coscienti nel percepire che bisogna aiutare anche le realtà che magari sono più in difficoltà, magari una scuola piccola è ovvio che riceve meno libri di una scuola grande, quindi va aiutata anche questa, perché se no siamo sempre la forbice si apre, chi è più ricco resta più ricco, chi è più povero resta più povero, no? Noi vogliamo evitare questo, la lettura dovrebbe essere l'esatto contrario.
Ecco, tu prima hai fatto riferimento, no? Che crescono lettori, piccoli lettori, anche multisfaccettati, no? In qualche maniera. Esatto. Tu entri nelle scuole, quindi tocchi con mano, no? questa importanza di avere dei libri a portata di mano.
Assolutamente sì, e lì devo dire che entra anche molto in gioco il ruolo dell'insegnante, no? Quindi gli insegnanti che più si formano, che più leggono, che più sono curiosi sulle nuove uscite, sono quelli che probabilmente seminano lettori più sfaccettati e più curiosi. Spesso dobbiamo anche andare forzare un po' la mano, magari verso alcuni genitori, alcuni nonni che restano magari un po' stupiti rispetto alla lettura dei propri figli e dei propri nipoti, no? Perché magari pensi che un bambino di 7 anni debba comprare un libro su cui c'è scritto dai 7 anni, però il lettore multisfaccettato che è stato seguito fin da piccolo sicuramente ha strumenti in più e quindi possiamo anche cercare un libro di livello superiore per lui. Invece magari per il bambino che ne ha 9, che però appunto non è ancora entrato in contatto con la realtà multisfaccettata dei libri, generalmente i librai o i bibliotecari cercano di dare qualcosa di leggermente più semplice per non far sentire mortificato il bambino. Quindi diciamo che è come salire una scala, no? O come correre la maratona. Se da zero cerchi di correre una maratona, correrai 10 km dopodiché stramazzerai al suolo e non leggerai più. Se invece oggi corri 1 km, domani 2, domani 3, probabilmente fra un anno la maratona riuscirai a correrla. E noi è questo che dovevamo fare con i lettori. E Io Leggo Perché è pensata proprio per questa ragione qua, per dare il libro vivo in mano ai lettori, per cercare di formarli sempre meglio.
Benissimo, grazie Emanuela Malisano su questa bella immagine, ti salutiamo e rimandiamo appunto i nostri ascoltatori a consultare anche il sito di Io Leggo Perché.
Il sito Io Leggo Perché, su cui ci sono tutti gli iscritti e si possono vedere i partner, le librerie e le scuole con chi sono gemellate.
Benissimo, grazie mille Emanuela Malisano.
Grazie, buona giornata.
E in Libri alla Radio naturalmente non poteva mancare la locandina degli appuntamenti letterari. Iniziamo da Tolmezzo, dove domani sabato 20 ottobre alle 15 nella sala conferenza dell'Uti della Carnia si terrà la cerimonia conclusiva di Leggi Montagna, la 16ª edizione del premio letterario che vedrà l'assegnazione ai primi 3 classificati delle sezioni narrativa, saggistica e racconti inediti, tutti naturalmente legati al tema della montagna. Un'occasione importante anche per incontrare autori ed editori. Spostandoci invece a Trieste, vi segnaliamo che da stasera a domenica 21 ottobre la città sarà animata dal Trieste Book Fest, che quest'anno è interamente dedicato al tema della traduzione. Il pubblico potrà infatti incontrare autori, traduttori, editori che hanno in comune il rapporto stretto con più lingue e più culture. Vi segnaliamo in modo particolare domenica alle 10 l'incontro con Fabio Cremonesi, traduttore per NN Editore di Kentaroof, un vero e proprio caso letterario con la sua trilogia trilogia di Holt, e proprio la sua traduzione di Le nostre anime di notte di Aruf è stata riconosciuta come la miglior traduzione del 2017 dalla lettura del Corriere della Sera. Ma torniamo agli scrittori friulani. Giovedì 25 ottobre alle 20:45 nell'auditorium delle medie a San Daniele del Friuli sarà presentato l'attesissimo primo romanzo, peraltro autobiografico, di Angelo Floramo, La veglia di Liuba, Bottega Errante Edizioni. E così di libro in libro siamo giunti alla fine di questa prima rubrica Libri alla Radio. Nell'augurarvi una buonissima giornata, vi ricordo che vi aspetto sempre qui sulle frequenze di Radio Spazio venerdì 2 novembre. Intanto, buona lettura a tutti.
Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. A cura di Anna Piuzzi.